Leggermente in ritardo, quest'oggi abbiamo una trasmissione in forma abbastanza ridotta. Ci occuperemo essenzialmente di due argomenti, che sono la monnezza romana che sta invadendo le strade e anche qualche notizia connessa e annessa. E successivamente ci occuperemo di petrolio, perché abbiamo una manifestazione sabato in Abruzzo contro lo Sblocca Italia e ci sono pessime novità per quanto riguarda il mare Artico. Ricordiamo i contatti della radio per chi vuole intervenire in diretta: il telefono 06 49 17 50 e per chi volesse scrivere alla nostra trasmissione l'indirizzo è impatto@ondarossa.info. Onda rossa, ho detto. Bene, andiamo a iniziare la puntata di oggi. Cominciamo con la questione dell'immondizia e bisogna dire che ultimamente un po' tutti i giornali si sono occupati di una questione che riguarda l'invasione dell'immondizia per le strade di Roma. In molti municipi, ecco, si trovano in una situazione, certo sembra a turno, tocca un po' a tutti quanti. Questa è la volta dei municipi di Roma Est. Che si trovano sommersi di immondizia, addirittura anche le scuole sembra non si possa accedere, quindi ne è scattata anche una insomma trafila di articoli sui giornali. Di che cosa si parla? Dell'ennesima diatriba tra l'amministrazione capitolina e la ditta privata storica.
Sì, abbiamo fatto un po' di rassegna stampa, ci sono svariate concause a questo ammucchiamento di mondezza. Viene citato il problema del fatto che non ci sono state fatte nuove assunzioni nell'AMA, a fronte del fatto che invece è stata attivata la raccolta differenziata in alcuni municipi, quindi non ci sarebbe abbastanza personale per svuotare i cassonetti. Ma sicuramente la causa più importante è la diatriba tra Cerroni e Lama. Infatti abbiamo più volte ripetuto nelle ultime settimane che Cerroni ha tentato, dopo essere riuscito a intascarsi buoni 78 milioni di euro senza colpo ferire, semplicemente grazie ad un arbitrato con l'AMA, già che c'era, ha tentato di aprirne un altro da 900 milioni.
Bruscolini, però.
Sì, una cosetta che avrebbe ridotto sul lastrico il comune di Roma. L'AMA si è sottratta a questo mega conguaglio. E
ha addotto una motivazione che non da poco, cioè il fatto che sarebbe stata truffata dalla Colari per i pagamenti che doveva versare l'amministrazione per conferire l'immondizia nei siti di trattamento.
Dunque gli accordi tra AMA e Colari presi qualche anno fa, prima dell'ultima emergenza rifiuti, volevano un pagamento di 175 euro a tonnellata da AMA a Colari per il conferimento dei rifiuti. quello che è successo è che poi a seguito dell'emergenza rifiuti sono state emanate delle ordinanze da parte della regione e adesso l'AMA paga a Colari 104 euro a tonnellata. Il problema è quindi che la Colari invece pretende la differenza, la prende la differenza dal comune, considera il comune moroso e sta facendo procedere gli impianti di tritovagliatura di Malagrotta, quindi gli impianti che tritano i rifiuti separando la parte secca combustibile da la parte, insomma, da la fanghiglia tossica, la parte secca anch'essa tossica, ricordiamo. E li sta facendo andare avanti col contagocce, adducendo problemi a inceneritori al nord, perché sappiamo bene che la mondezza di Roma non viene trattata in regione, o meglio ne viene trattata e smaltita una minima parte. In realtà la maggior parte viene presa, caricata su dei tir, grazie allo Sblocca Italia, di cui parleremo più avanti. La mondezza può essere portata fuori regione, quindi viene portata in regioni come l'Emilia Romagna e la Lombardia, lì bruciata a spese ovviamente dei respiratori, di chi respira, quindi di tutti gli abitanti di quelle regioni che si respirano la nostra mondezza.
Ma scusa se ti interrompo, non si tratta solamente di tir, almeno fino adesso ci abbiamo avuto anche un bel po' di treni che si sono caricati in mondizia, ma la bella notizia è che fra poco partiranno anche le navi per portare
per il Portogallo
il nostro carico di monnezza da una parte all'altra del Mediterraneo e via mare, quindi, per andare a bruciare la nostra immondizia a qualche migliaio di chilometri di distanza.
Sì, non è una novità, già sappiamo che la mondezza di Napoli viene caricata su navi e portata in Olanda a bruciare, e questo riesce a tamponare i problemi del napoletano, cioè riesce a nascondere la totale incapacità delle amministrazioni di trattare rifiuti nella zona. Quindi, nonostante la Campania non abbia impianti, gli impianti non riescano ad essere mandati avanti, e d'altro canto tiene buona la popolazione, che è sempre pronta sul piede di guerra a rialzare un gran bel casino nel caso in cui si dovesse riaccumulare la mondezza per la strada. E invece la mondezza si sta proprio accumulando qui a Roma, appunto da Tor Sapienza, Tor Pignattara, passando per Centocelle, e appunto il problema è questa questo battibecco tra la Colari e l'AMA. Addirittura,
certo, si parla di una riduzione di organico all'interno dell'AMA veramente pesante, di l'assessore all'ambiente del municipio in cui si trova il quartiere Centocelle denunciava la riduzione da 100 operatori nel quartiere Centocelle a 20 o 30, qualcosa del genere, e quindi è anche logico che, insomma, si va a finire così.
Sì, il piano AMA infatti prevede la costruzione, stiamo saltando un po' di palo in frasca, però effettivamente le questioni sono molto intrecciate. Il piano AMA prevede una riduzione addirittura delle spese, quindi una, diciamo, riorganizzazione tra virgolette delle spese della municipalizzata, a fronte di invece di una previsione di spesa enorme per la costruzione di nuovi impianti. Si parla appunto di quattro cosiddetti ecodistretti. Quindi, dove verranno presi questi soldi? Ovviamente con tagli sul personale, quindi mancate assunzioni, eliminazione degli straordinari, cioè del pagamento degli straordinari, appunto qualunque eliminazione della malattia, insomma un sacco di ripercussioni che si avranno sui lavoratori dell'AMA. Quindi, quali sono le conseguenze, insomma, come intende il comune affrontare questo problema? Si è parlato di due cose. La prima decisione che ha preso Marino è stato di ovviamente riaprire il tritovagliatore di Rocca Cencia, perché se la mondezza non va a Malagrotta, va a Rocca Cencia. e ci è stato comunicato appunto che già si sente una puzza nauseante da quelle parti, perché si è rimesso in funzione un mega tritatutto che sta
che deve affrontare questa emergenza praticamente.
Sì, per chi avesse visto le foto, insomma, il tritovagliatore di Rocca Cencia è una specie di enorme scatolone da cui trabocca mondezza, una roba abbastanza vomitevole. E quindi questo è stato preso con questa ordinanza straordinaria speciale, e poi si parla addirittura di il sequestro degli impianti di Cerroni, ma vedremo se il comune sarà in grado di portare avanti questa prova di forza verso Cerroni, visto che insomma la vediamo molto complicata. Adesso magari è un po' troppo tempo che stiamo parlando, proviamo a passare un pezzo, fare un attimo un po' mente locale e tornare sempre sulla questione rifiuti tra 5 minuti. Quindi torniamo sempre sui rifiuti, abbiamo fatto un'ampia carrellata su quello che sarà il problema dei rifiuti a Roma qua quest'estate, perché ovviamente come ogni estate Cerroni approfitta del fatto che i rifiuti puzzano di più se accumulati per strada in questa stagione, per far pesare il proprio potere economico e politico sulle varie amministrazioni. Quindi anche quest'estate immaginiamo sarà così, e quindi vista l'endemica mancanza di capacità di trattamento dei rifiuti, soprattutto nella provincia di Roma, immaginiamo che le amministrazioni attueranno qualche soluzione d'emergenza. Verrà attivato probabilmente per via emergenziale qualche impianto, qualche iter amministrativo per la costruzione di qualche simpatico mostro. Di solito queste cose, come ben sappiamo, passano verso agosto, insomma luglio-agosto, quando la guardia è abbassata, e per poi far partire le varie mobilitazioni in autunno. Quindi anche quest'anno questo simpatico teatrino pare che si stia avviando, e quindi questo è per quel che abbiamo letto finora. Poi altre due brevissime notizie che tanto per accumularsi, per accumulare problemi su problemi, è fermo anche l'inceneritore ospedaliero di Ponte Mallone, questo di proprietà dell'AMA. Certo, può essere meglio che un inceneritore venga spento. Il problema è che dopo un check-up, quindi quella che viene chiamata l'operazione di revamping, quindi lo spegnimento, la pulizia sia di camere di combustione e filtri di questi macchinoni, dopodiché verrà riacceso, e durante la riaccensione sappiamo che è il momento in cui questi attrezzoni inquinano di più e buttano fuori diossine e altre simpatiche schifezze.
È interessante nella notizia che leggiamo il fatto che i lavoratori non sono stati informati di questa operazione, e quando insomma quella che hai descritto dovrebbe essere una specie di procedura di routine, insomma, che dopo un determinato periodo di tempo sarà pure normale che una enorme ciminiera debba essere, diciamo, pulita in qualche modo, qualche procedura, e i lavoratori non sapevano niente.
Sarà anche di routine, ma vabbè, vedremo. Queste cose effettivamente non
sembra comunque mettere altro, insomma, rendere ancora più oscura la questione che riguarda i rifiuti della capitale. E comunque è logico che finché si va avanti in questo modo, ecco, abbiamo solamente, come dicevi te poco fa, che da preoccuparci per l'estate che arriva, ecco.
Quindi sì, dobbiamo preoccuparci. Poi appunto, continuando un po' con questa carrellata di notizie sulla Mondezza, abbiamo un aggiornamento per quel che riguarda la chiamata a testimoniare niente po' di meno che di Zingaretti, per quel che riguarda l'emergenza rifiuti che c'è stata nel 2014, dal 2012 al 2014. Infatti Zingaretti ha autorizzato 180 giorni di utilizzo del tritovagliatore Colleferro per poi abbancare provvisoriamente, tra virgolette, la Mondezza sulla discarica, che poi è rimasta là, quindi provvisoriamente tutto un cavolo. Comunque sia, non si sa se questa cosa avrà uno strascico giudiziario, staremo a vedere. Adesso più o meno dovremmo aver finito per quel che riguarda la pagina sui rifiuti, la nostra consueta pagina settimanale sulla situazione dei rifiuti, che adesso chi aprirà la finestra nella Roma, nella zona sud-est, può benissimo verificare coi suoi occhi.
A differenza di chi abita nel ex 12° municipio, che ha la raccolta porta a porta, e quindi quando apre la finestra profumo di rose e margherite.
Beh, sempre Roma, quindi non credo proprio, però comunque andiamo a passare un pezzo rapidamente adesso e poi passiamo a aggiornamenti sul petrolio. quindi rientriamo in voce. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa e bentornati a Impatto.
Ci andiamo ad occupare adesso del secondo tema della trasmissione di oggi, che è il petrolio, e di cui ci siamo occupati parecchie volte, perché questa risorsa energetica pone dei problemi gravi per l'ambiente e la salute, e oggi più che mai è, diciamo, oggetto di un, diciamo, rinnovamento dal punto di vista della tecnologia. Si parla spesso di fracking, e abbiamo avuto in Italia il decreto Renzi per sbloccare le trivelle, per cui ci sarà una manifestazione questo sabato di cui andiamo adesso a parlare, e quindi abbiamo ritenuto importante occuparci ancora di questa tematica. E cominciamo con le notizie interne del nostro paese, e dopodiché ci occuperemo di una notizia che riguarda il continente americano. E per quanto riguarda l'Italia, abbiamo avuto recentemente delle manifestazioni da parte soprattutto dei cittadini, delle popolazioni dell'Italia centro-meridionale, particolarmente della Campania e della Basilicata, contro le trivellazioni che il decreto Sblocca Italia del governo Renzi si ha autorizzato, e che si apprestano a effettuare compagnie nazionali come l'ENI e soprattutto compagnie grandi compagnie internazionali. Non che l'ENI non sia una grande compagnia, con tutti i disastri che ha causato nel continente africano e anche da noi, meno rilevanti sicuramente, però anche da noi. E questo sabato è la volta dell'Abruzzo, che scende in piazza a Lanciano, e dopo una notizia che è quella che proviene dal Ministero dell'Ambiente, e precisamente la Commissione VIA, cioè degli esperti che si occupano dell'approvazione dei progetti che hanno un impatto sull'ambiente, delle piattaforme di esplorazione petrolifera a largo di Ortona, una località rinomata sia per la bellezza della sua costa rocciosa nel Mar Adriatico, su cui appunto i cittadini locali vorrebbero che fosse istituito un parco naturale, e quindi che venga protetta l'area dalle trivellazioni, ma anche famosa da qualche anno a questa parte per il fatto che insistono nel suo ambiente marino dei progetti di estrazione petrolifera. Sono stati individuati anni fa dei giacimenti non molto grandi, in verità si parla di petrolio sufficiente a mantenere gli attuali livelli di consumo nazionali per qualche settimana, un 2 o 3 settimane, qualcosa del genere, quindi niente di eccezionale. Strutture che, insomma, sono di una certa importanza, che hanno un grande impatto ambientale perché producono fanghi, perché devono bruciare combustibile in continuazione per l'estrazione, e perché portano dei rischi intrinseci di incidenti, di fuoriuscita di idrocarburi, e si trovano a una distanza veramente effimera dalla costa, si parla di pochissimi chilometri, come del resto è per tutte le piattaforme petrolifere che si trovano in Adriatico. E per la seconda volta dal 2013, precisamente dal 13 aprile 2013, la popolazione va a scendere in piazza questo sabato, e volevamo leggere una breve parte di un comunicato che sta girando per la manifestazione di sabato, scritto dal comitato che si è costituito appunto recentemente. E, dunque, tutto l'Abruzzo contro Ombrina e Elsa 2. 8 punti comuni per una terra libera dalle trivelle. Dopo il parere positivo della commissione ministeriale VIA ai progetti Ombrina Mare e Elsa 2, domenica 29 marzo 2015, oltre 500 cittadini, insieme all'associazione ed enti locali, si sono riuniti a San Vito Marina, nel centro sociale zona 22, per costruire una mobilitazione efficace, comune e condivisa, che sia in grado di fermare la petrolizzazione del nostro mare. Noi cittadini abruzzesi abbiamo già scelto molti anni fa. Non vogliamo Ombrina, ma il Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi. Il mare pulito, un'economia agroalimentare di qualità, la valorizzazione turistica e culturale del territorio, un modello di sviluppo compatibile con la natura. Premesso che siamo consapevoli della dannosità e dell'inutilità di questa grande opera, devastante per il territorio, in termini sia ambientali che economici. Premesso che abbiamo espresso con fermezza e chiarezza la nostra posizione in più di un'occasione, a partire dalla grande mobilitazione del 13 aprile 2013 che ha visto sfilare 40.000 persone a Pescara, premesso che non accetteremo alcuna decisione imposta dall'alto, arrogante e coloniale, ma al contrario pretendiamo con forza che siano i cittadini stessi a decidere. Premesso che la terra e il mare sono patrimonio di tutti e non dei colossi finanziari né tantomeno dei ministeri romani, e sottolineerei questo passaggio che diciamo riguarda anche noi, diciamo, perché li ospitiamo nella nostra città, che vorrebbero trasformare la nostra meravigliosa regione, terra dei parchi, in un distretto minerario. Premesso che il decreto Sblocca Italia è responsabile di questo sopruso, dal momento che invece di difendere il territorio dalla devastazione ambientale, dalle cementificazioni, dalle trivelle, dalle privatizzazioni e alienazioni ai privati, rappresenta un incoraggiamento a tali azioni e quindi una minaccia per la democrazia e per il nostro futuro. Abbiamo deciso in tanti e tanti di dichiararci contrari all'estrazione di idrocarburi, ai progetti di trivellazione nel nostro mare, al decreto Sblocca Italia e sostenitori di un modello di sviluppo sostenibile. E seguono i punti che propongono i componenti di questo comitato allargato, diciamo, sicuramente al suo interno ha raccolto anche rappresentanti di istituzionali e associazioni, anche insomma associazioni cattoliche, ci sta di tutto di più, e come spesso sono i movimenti di opposizione di massa ai progetti che vengono calati dalla capitale nei territori e che vengono compresi più o meno da nessuno degli abitanti locali, indipendentemente da colori politici o cose varie.
Compreso il PD, a quanto pare.
A quanto pare il PD stesso scenderà in piazza contro se stesso.
Sì, contro lo Sblocca Italia, che è una legge del PD, appunto.
Loro, sì, loro dicono che non sono rispettate le procedure, che è un progetto quello di questa multinazionale che andrà a insediarsi al largo di Ortona, che non rispetta determinati parametri.
Sì,
ma...
un bel appiglio burocratico per non perdere voti e appoggi politici poco prima delle consultazioni elettorali che ci saranno il 31 maggio, molto... con una strana coincidenza, insomma.
Bisogna dire che ci sanno fare, che quindi insomma vi invitiamo comunque a partecipare alla manifestazione
nonostante, certo, le cagate che dice il Partito Democratico.
Certo, si avrà l'inconveniente di trovarsi in piazza insieme a determinati soggetti, però vabbè, è pure vero che insomma è capitato già altre volte, ecco. Non per questo ci tiriamo indietro dall'esprimere la nostra partecipazione a questa iniziativa, che comunque raccoglie delle idee giuste. E anche non abbiamo letto la restante parte del comunicato, però invita tutti quanti gli abitanti dei territori a fare la loro parte per partecipare, e con gli striscioni, con i volantini e anche quelli insomma che sono le attività commerciali sul litorale a partecipare con le bandiere eccetera, e quindi insomma ci è piaciuto. Bene, adesso andiamo con una piccola pausa musicale e poi ci occupiamo dell'ultima notizia, che riguarda sempre il petrolio, diciamo da un punto di vista più globale. Bene, torniamo in voce per l'ultima chiacchierata e la smettiamo poi di tediarvi con i soliti argomenti. E ci siamo interessati già altre volte del problema del riscaldamento globale, e adesso lo facciamo continuando a parlare di petrolio, che sappiamo quando viene estratto, quando viene bruciato, va in aria e contribuisce al riscaldamento del clima. Questo è provato, e sebbene ci sia nella comunità scientifica un certo dibattito ancora tra una sparuta minoranza da cui continuamente poi vengono pescati soggetti che hanno dei legami con le compagnie petrolifere, e la maggior parte degli studiosi che sostengono che la temperatura del pianeta sta aumentando. E sui passi avanti che vengono fatti in questo procedimento, dobbiamo segnalare questa notizia di una settimana fa che viene dagli Stati Uniti, che tanto vengono dal punto di vista della protezione dell'ambiente elogiati grazie a Obama, che effettivamente ha fatto una cosa buona ultimamente bloccando con il veto quella mega condotta, il Keystone XL, che doveva portare, tagliando in due gli Stati Uniti, il petrolio da una parte all'altra, e che era stato oggetto di grande contestazione da parte della popolazione per i rischi ambientali e numerose fuoriuscite di petrolio, vabbè, ma questa è un'altra storia. E in questo caso invece anche se non c'entra direttamente lui, però il Dipartimento degli Interni della sua amministrazione ha approvato un piano che riguarda le estrazioni di petrolio nel Mar Glaciale Artico, e questa è una cosa sicuramente gravissima, perché l'estrazione di idrocarburi nel Mar Glaciale Artico comporta una serie di conseguenze sia in caso di incidenti, ma anche durante l'ordinaria operazione, di impatti ambientali e particolarmente su impatti climatici, cioè riscaldamento del clima, rilascio di idrocarburi nell'aria e quindi riscaldamento del clima. E questa tematica generale viene saggiamente bypassata da chi si interessa della questione ad alti livelli negli Stati Uniti, e piuttosto vengono sbandierate delle iniziative che sono state prese, delle condizioni che sono state messe sul tavolo dall'amministrazione Obama di fronte a chi sta dall'altra parte, che è la parte interessata e che tirerà fuori molti quattrini da questo piano quinquennale di estrazione, che è la Shell. E parliamo di Shell, e quindi come si può dire, il nemico praticamente, siamo al top della lista delle compagnie petrolifere che insomma le hanno combinate di cotte e di crude.
È molto interessante osservare che con il riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacci si apre tutta una serie di possibilità di sfruttamento di zone che prima non erano facilmente raggiungibili. Adesso si possono costruire piattaforme petrolifere dove prima c'erano banchine di ghiaccio o la possibilità di incorrere in iceberg e altri problemi del genere. Adesso non c'è più. Si è riaperta la corsa al Polo Nord, sia da parte degli Stati Uniti sia da parte della Russia, sia dal punto di vista economico, quindi dello sfruttamento delle risorse ambientali, sia dal punto di vista militare, perché entrambe le nazioni stanno iniziando a costruire avamposti militari proprio nel circolo polare artico.
È a terra di confine questa adesso praticamente, cioè si fa a gara chi riesce a allontanare un po' di più la linea, diciamo.
Sì, anche perché poi
si
prevede che con lo scioglimento, che non si fermerà, nonostante quello che viene detto a noi, le grandi potenze sanno benissimo che questa tendenza è in atto, e quindi con questo scioglimento tutto quel tratto di mare sarà più facilmente navigabile.
Infatti si aprono anche delle prospettive dal punto di vista delle compagnie che fanno tratte turistiche, perché è molto comodo, diciamo, passare da una parte dal Nord America al Nord Europa, pare. E dal punto di vista però del petrolio, le risorse che sono state stimate al di sotto del Polo Nord sono comunque consistenti, perché si parla del 20% delle risorse planetarie, e quindi è anche normale che avvenga tutto questo. E quando però si considera che è il territorio che sta subendo più di tutti le conseguenze del riscaldamento globale, perché vabbè, non c'è manco bisogno di dirlo, dove le condizioni rimangono comunque difficili, se non proibitive come anni fa, e comunque stiamo parlando di mari che insomma hanno una certa come dire, violenza dal punto di vista delle correnti, delle temperature in certi periodi dell'anno, e quindi il rischio di incidente ci sta, e non sarebbe la prima volta. E la Shell in particolare, proprio dove ha ottenuto di poter esplorare nel mar glaciare artico, in un mare minore che ne fa parte, che si chiama Mare di Chukchi, e ha un paio d'anni fa ha visto il naufragio di una delle sue piattaforme petrolifere, che ha causato lo sversamento di 150.000 galloni di idrocarburi nel mare. Adesso è un mare che non è, diciamo, le cui coste non sono molto popolate, parliamo dell'Alaska, e quindi che vada pure sulle coste, tanto non fa niente, non ci abita nessuno. E il bello è che dopo 2 anni hanno ottenuto diciamo di poter fare la stessa cosa nello stesso mare. Si parla di sei trivellazioni fino a 40 metri di profondità, si parla di trivellazioni a 70 miglia dalla costa, di tipo esplorativo. Mi sono dimenticato la piattaforma che è naufragata 2 anni fa, si chiamava la Kulluk. Che cosa rimane da dire? È veramente angosciante il fatto che invece di parlare di quello che sono questi problemi gravi che dovrebbero, insomma, impedire iniziative del genere, dal Dipartimento degli Interni ci sono delle dichiarazioni che riguardano l'attenzione che dovrà avere la Shell nei confronti delle tradizioni locali, delle popolazioni che vivono in questi territori. Ma come si fa a conciliare una piattaforma petrolifera con delle tradizioni culturali locali? Questo è veramente insomma, un dubbio che lasciamo ai posteri, ecco, facciamo così.
Quindi per la puntata di Impatto di oggi, se non hai altro da aggiungere, diciamo che è tutto. Sono le 18:33 minuti adesso, quindi chiudiamo i microfoni per quel che ci riguarda e li passiamo al tappabuchi. L'unico appuntamento che è spuntato fuori oggi è appunto il corteo di sabato prossimo in Abruzzo,
a Lanciano, sabato pomeriggio, sì.
E quindi per chi potesse andarci vi invitiamo caldamente appunto di partecipare, e vi lasciamo con un pezzo. Un saluto a tutti e tutte, ma soprattutto a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.
Ciao.